È almeno dal 2016, con una ricerca dell'Eurispes, che si torna a parlare di negazionismo della Shoah. Per la giornata della memoria occorre fare un preambolo sulla cosiddetta diaspora. Una breve parentesi sulle numerose espulsioni, esodi forzati e periodi di esilio imposti agli ebrei nel corso della storia. Si va dal periodo degli Assiri, i Babilonesi e dell'antica Roma ad andare a quelle del Medioevo perpetrate da quasi tutti i regnanti dei paesi europei, come i re di Francia, re Filippo Augusto e Filippo il Bello, re Edoardo d'Inghilterra nel 1290, Luigi I d'Ungheria, Ferdinando ed Isabella di Spagna, re Emanuele I di Portogallo. Nel 1500 numerosi stati italiani cacciarono via gli ebrei, compreso Napoli e Genova, mentre dal 1791 in poi fu il turno della Russia con Caterina la Grande e da lì la persecuzione si estese a tutta l'Europa orientale, ampiamente raccontata nella celebrazione assidica del premio Nobel Elie Wiesel. In tempi moderni, oltre la Shoah nazista del 1945, con la fondazione dello Stato di Israele, iniziarono ad accanirsi contro gli ebrei anche paesi come Iraq, Egitto, Libia e Yemen, dove gli ebrei vi avevano abitato da millenni e da dove furono espulsi. Infine, con la Guerra Fredda, i comunisti polacchi li cacciarono dal loro paese nel 1968, ma è noto che anche Stalin fosse antisemita. Ma qual è il motivo per il quale gli ebrei sono stati sempre cacciati via? Non esiste un'unica causa, ma piuttosto un insieme di fattori religiosi, economici e politici che sono mutati a seconda delle epoche. Il fattore religioso si aprì strada in epoca romana, quando il cristianesimo divenne religione di Stato. La Chiesa alimentò l'idea che gli ebrei erano colpevoli di aver ucciso Gesù. A questo si unì il fattore economico. Agli ebrei era consentito prestare soldi, che invece era peccato per i cristiani, e i regnanti, che non sono mai stati da meno rispetto ai politici odierni, li facevano prima arricchire con gli interessi che incassavano, per poi intervenire per sequestrare e impossessarsi dei loro beni ed espellerli dal paese. E ancora il fattore della diversità, della mancata integrazione, diciamolo pure dell'ignoranza. Venivano accusati di ogni genere di nefandezza, come di uccidere i bambini per rituali magici, di avvelenare i pozzi per sterminare i cristiani, come durante la peste nera del 1348. In Europa il nascere dei nazionalismi fu un ulteriore svantaggio per gli ebrei, che erano visti come ostacolo in quanto vivevano in disparte in un gruppo chiuso fra loro. Infine, nel XX secolo, in pieno illuminismo, subentrarono i motivi razziali. Oggi la guerra fra Israele e Gaza riaccende l'antisemitismo. Chi si interessa di psicologia sa bene che un bambino che riceve violenza, quando diventerà grande, userà anch'esso violenza sugli altri. Questo popolo non ha mai avuto il bene e la pace. Da questo scaturisce odio, rancori, violenza. Ed è ciò a cui dovremmo riflettere quando facciamo ricorso alle armi, alla guerra e alla violenza. Ed ora vi lascio al programma di oggi, non prima di avervi invitato a iscrivervi al nostro canale YouTube. Come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici per voto anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Al microfono Dario Villani. Nelle puntate dei precedenti anni abbiamo visto come la Shoah sia stata ricordata sia nella letteratura, con libri e poesie, sia nelle composizioni musicali e sinfoniche, sia ovviamente dai quotidiani e giornali. Facciamo un passo indietro. Il tema della Shoah ha generato nel tempo articoli giornalistici di enorme impatto, sia durante il conflitto, spesso ignorati o relegati nelle pagine interne, sia nel dopoguerra, contribuendo a formare la coscienza civile mondiale. Abbiamo classificato almeno 10 articoli o inchieste giornalistiche significative suddivise tra testate italiane e internazionali. Partiamo dalla stampa italiana. La Shoah sul Corriere d'Informazione 1945, il primo articolo di rilievo nel dopoguerra, apparve nell'agosto del 1945 a firma di Attilio Graziani in occasione del 7° anniversario del Manifesto della Razza. Editoriali di Gabriele Nissim, Garibo e vari, numerosi articoli che hanno introdotto il concetto dei giusti cambiando la prospettiva della memoria da solo racconto del male a esempio di resistenza morale. Passiamo alla stampa in lingua inglese. Buried by the Times, New York Times 1939-1945, non un singolo articolo ma una serie di inchieste storiche successive, come quelle di Laura Leff, che hanno analizzato come il principale quotidiano degli Stati Uniti abbia sepolto le notizie sullo sterminio nelle pagine interne durante la guerra. Goebbels Sparse Abuse for Jews del New York Times del 14 novembre 1941, uno dei rari articoli di prima pagina che denunciava apertamente l'inasprimento delle persecuzioni naziste prima dell'attuazione sistematica della soluzione finale. 2 million Jews in Poland herded into ghettos. Scritto su The Globe and Mail 1941, un articolo pionieristico che forniva al pubblico anglofono le dimensioni reali della segregazione di massa in Polonia già all'inizio del 1941. The Nazis Plunder of Church Bells del New York Times 2025, un'inchiesta recente che analizza il furto sonoro e culturale perpetrato dai nazisti, offrendo una nuova chiave di lettura sulla distruzione sistematica dell'identità europea durante l'era della Shoah. Passiamo infine alla stampa in lingua francese. Libération Soir, 8 maggio 1945, l'edizione speciale pubblicata a Parigi alla fine della guerra in Europa, fondamentale per la prima divulgazione di massa in Francia delle immagini e dei racconti provenienti dai campi appena liberati. E infine 15,000 Arrested by Gestapo della United Press stampa francese 1942, articoli basati sui rapporti del governo di Vichy che documentavano, seppur con toni allora cauti, i rastrellamenti di massa e le deportazioni verso la Slesia in Polonia. E fra tutti questi articoli ne analizziamo due. Partiamo da quello redatto dal Sole 24 Ore del 2019 e dal titolo Shoah, quale memoria?
L'articolo analizza le criticità del rapporto tra l'Italia e la memoria della Shoah, evidenziando come persista nel paese una visione autoindulgente che tende a minimizzare le responsabilità del regime fascista e le complicità interne nella deportazione di circa 9.000 ebrei. Nonostante l'integrazione della comunità ebraica e le celebrazioni ufficiali, L'indagine internazionale Holocaust Remembrance Project inserisce l'Italia tra le nazioni non indenni dal revisionismo, criticando la mancanza di volontà politica nell'indagare a fondo le ombre del passato. Un punto centrale della critica riguarda la gestione dei beni sottratti. L'Italia viene segnalata per l'estrema lentezza nella restituzione delle opere d'arte trafugate alle vittime. Secondo esperti internazionali, lo Stato italiano si sarebbe concentrato quasi esclusivamente sul recupero del patrimonio pubblico perduto, trascurando il censimento e la restituzione dei beni privati appartenuti alle famiglie perseguitate. Mentre nazioni come la Francia hanno riconosciuto le colpe dei governi collaborazionisti e l'Austria ha fatto passi avanti nelle restituzioni, l'Italia appare ferma a una narrazione di comodo, con una classe politica accusata di mostrare scarso interesse verso un'analisi storica rigorosa e completa delle proprie responsabilità nazionali.
Ecco invece una sintesi dell'articolo I 13 sopravvissuti del 2020.
L'articolo del Corriere della Sera accende i riflettori sugli ultimi 13 sopravvissuti alla Shoah residenti in Italia, figure come Edith Bruck, Liliana Segre, Sammy Modiano e le sorelle Bucci, definendoli i custodi di una memoria che rischia di farsi più fredda con la loro scomparsa. Nonostante l'età avanzata, questi testimoni continuano a dialogare con le nuove generazioni, convinti che il loro racconto diretto sia l'unico modo per trasformare l'orrore in coscienza civile. L'analisi, curata dallo storico Marcello Pezzetti, ripercorre storie drammatiche, dalle deportazioni infantili nei ghetti ungheresi e a Rodi, fino all'atroce Kinderblock di Auschwitz, dove i bambini cadevano vittima degli esperimenti del dottor Mengele. Il testo sottolinea come la tecnologia e il cinema, attraverso documentari come Kinderblock e Il viaggio più lungo, stiano oggi raccogliendo il testimone di queste voci per consegnarle al futuro. Il messaggio finale è di speranza e resilienza. Sebbene siano gli ultimi, i sopravvissuti vedono nei giovani i frutti magnifici della loro testimonianza, garantendo che la memoria resisterà anche quando non ci sarà più chi potrà dire io c'ero.
In questi anni dove è venuto fuori il negazionismo, e parliamo già dal 2016, e dove senz'altro ciò che è accaduto a Gaza non ha contribuito a mitigare i sentimenti antisemiti, che come è noto esistevano già da prima della Seconda Guerra Mondiale, in questi giorni dunque ci si interroga su come è possibile sintetizzare il ruolo della giornata della memoria e della Shoah sotto il profilo della sociologia e psicologia delle masse.
Dal punto di vista della psicologia delle masse, la giornata della memoria funge da dispositivo di elaborazione del lutto collettivo. Secondo le teorie di Freud e Folkan, la ritualizzazione annuale previene la scissione traumatica, integrando l'orrore nella coscienza pubblica per evitare che diventi un rimosso patologico capace di generare nuova violenza. L'obiettivo è trasformare il trauma scelto in una base etica condivisa, dove l'identificazione empatica con le vittime rompe la dinamica in-group-out-group tipica del pregiudizio. Sotto il profilo della sociologia, l'evento è un pilastro della religione civile moderna. Emile Durkheim definirebbe questa ricorrenza come un momento di effervescenza collettiva necessaria a ribadire i valori sacri di una società laica. Tuttavia, la sociologia critica, come quella di Bauman, avverte sul rischio della routinizzazione. La memoria rischia di diventare un simulacro istituzionale che assolve le coscienze, anziché stimolare un'analisi sulle strutture burocratiche e tecnologiche che rendono ancora possibile la deumanizzazione. Inoltre, si osserva il fenomeno della memoria multidirezionale. In una società globalizzata, la Shoah funge da archetipo attraverso cui altri gruppi interpretano le proprie sofferenze. Se da un lato ciò universalizza il messaggio, dall'altro pone sfide psicopolitiche legate alla concorrenza tra vittime. In sintesi, la giornata oscilla tra la funzione vitale di collante morale e il pericolo di trasformarsi in un esercizio mnemonico sterile, privo di una reale riflessione sulle dinamiche di potere attuali.
Thank you. mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri, non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri, non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. Mentre pensa agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di, magari fossi una candela in mezzo al buio. Da anni oramai quando entro in chiesa sento ripetere che Islam, cristiani, ebrei appartengono allo stesso ceppo e anche che un giorno il Signore radunerà il suo popolo, non necessariamente da una singola religione, ma fra i giusti della terra per farne un tutt'uno. Ecco, da napoletano con la mia cultura spiccia di quel famoso testo di Antonio De Curtis a Livella, mi ha riportato alla mente quel passo dove Totò racconta l'inutile litigio nato fra i due defunti, fra il nobile marchese e lo spazzino a cui avevano dato sepoltura vicino. E nemmeno a farlo apposta ho citato un attore comico che spesso nei suoi films canzonò il fascismo. Forse capiranno troppo tardi, magari con rabbia, di ritrovare in cielo un ebreo, un palestinese, un nero, un persiano, un etero, un gay. E Cristo in croce, con tutti i suoi libri, ognuno con la sua Shoah.